Buon pomeriggio a Sergio Baldini. Ciao Sergio, che lo stiamo per vedere.
Ciao Sergio.
Eccolo, ciao Sergio.
Ciao, buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
Buon pomeriggio. Sergio, ho iniziato questa trasmissione dicendo: ancora mancano alcuni giorni al fischio d'inizio del mercato, ma le trattative sono in ebollizione. Per quanto riguarda la Juventus, partiamo subito in quarta. Oggi ho letto un tuo pezzo, è titolato su Milinkovic a fuoco lento, se non sbaglio. Però ti chiedo, siccome sto leggendo da diverse parti, ho anche avuto qualche contatto con dei colleghi qui di Roma, ma può essere la volta giusta che Milinkovic, finalmente aggiungo io, possa diventare un giocatore della Juventus?
Guarda, può esserlo, sicuramente è da tanto tempo che non c'erano le condizioni così favorevoli. Guarda, probabilmente non ci fossero stati tutti i problemi che hanno portato, extracalcistici, che hanno portato all'esclusione della Juventus dalla Champions, sarebbe stata quasi certamente l'anno giusto, perché sappiamo che il contratto di Milinkovic scade tra un anno e quindi insomma tendenzialmente Lotito dovrebbe accettare di trattare su basi un po' più, diciamo, fattibili rispetto ai 100 milioni, 120 milioni di cui si era parlato negli anni scorsi. Ora, in questo momento, la Juventus, non essendo fuori dalla Champions League, ha comunque un limite di budget un po' più ristretto rispetto agli anni scorsi. Però ecco, la possibilità di trattare su basi diverse la mette in condizione di poter arrivare finalmente a questo obiettivo. Bisognerà prima continuare nell'opera di cessione che è iniziata proprio in questi giorni con Kulusevski, e ci sono altri rientri dai prestiti, Zaccaria, Arthur, però ecco, insomma, le condizioni contrattuali di Milinkovic attuali rendono possibile pensare che quest'anno possa essere finalmente la volta buona. Poi dipenderà anche da quella che sarà la risposta di Rabiot alla proposta di rinnovo che la Juventus sta attendendo ormai a giorni, insomma, potrebbe arrivare in questa settimana.
Ma perché entrambi no? Cioè, se resta Rabiot non viene Milinkovic?
Allora, guarda, io l'ho accennato nel pezzo di stamattina su Tutto Sport. Considerando gli ingaggi, oggi immaginarsi Rabiot, Milinkovic insieme è molto difficile. Ho parlato quasi di fantasy, però dipenderà proprio anche da quello di cui ti parlavo prima, cioè dalle cessioni dei giocatori in esubero rientrati dai prestiti. Se dovessero concretizzarsi delle operazioni vantaggiose in grado di liberare la Juventus sia degli ingaggi di questi giocatori sia di portare anche contanti freschi in cassa, beh, allora, considerando che insomma Rabiot avrebbe un ingaggio oneroso ma la Juventus continuerebbe a beneficiare del decreto crescita e non costerebbe niente, insomma, non è una, oggi è prematuro forse parlarne, ma non è un'ipotesi da scartare completamente. Diciamo che il fuoco a quel punto, se Rabiot dovesse accettare il rinnovo, il fuoco di Milinkovic diventerebbe ancora più lento, probabilmente si andrebbe più avanti, però è un'ipotesi difficile, non da scartare del tutto, dipende appunto un po' da quello che sarà il fronte delle cessioni.
Guarda Sergio, mi hai anticipato un po', no? Perché volevo parlarti proprio del mercato della Juventus a fronte delle cessioni, perché da quello che so e da quello che mi è stato detto, la Juventus proverà ad incassare, no, dagli esuberi un tesoretto di circa 60 milioni di euro, no? I 30 milioni da Kulusevski sono già arrivati. E volevo chiederti, no, una Juventus senza Conference, o meglio, una Juventus senza Champions, senza Europa League e forse, chissà, magari anche senza Conference, no? Potrebbe ricostruirsi partendo per esempio da Milinkovic, Zaniolo, magari facendo anche un capolavoro, no? con la cessione degli esuberi, e poi secondo te avrebbe la forza di trattenere anche Chiesa e Vlahovic, o credi che uno dei due alla fine sarà costretto a cederlo?
Guarda, far previsioni di questo tipo adesso è molto difficile, perché è chiaro che qualche conto la Juve dovrà farlo, ma dipenderà anche da quelle che saranno le eventuali offerte, sia per quei giocatori considerati in esubero, Zaccaria, Arthur, sia quelle che potrebbero arrivare per giocatori che invece la Juventus considera importanti, come Chiesa, come Vlahovic, per i quali però di fronte a un certo tipo di offerta si siederebbe al tavolo a trattare. Io credo che se insomma le operazioni di cessione, le operazioni in uscita venissero concretizzate tutte quante in maniera ottimale secondo quelli che sono i piani, allora poi la Juventus potrebbe anche avere la forza di trattenere Vlahovic e Chiesa e comunque inserire anche alcuni rinforzi. Però ecco, deve incastrarsi tutto veramente in modo ottimale sul fronte delle cessioni, e non devono arrivare offerte da insomma 80-100 milioni magari per Vlahovic, perché è chiaro che di fronte a proposte di quel tipo poi dipende anche da chi arrivano, qual è l'ingaggio per il giocatore, però ecco, di fronte a proposte di un certo tipo sicuramente la Juventus si metterebbe a valutare, quali dipende un po' anche da quelle che sono le intenzioni del giocatore. In questo momento credo che tutto ruoti attorno alle cessioni, riuscendo a far bene le cessioni, e non è semplice, perché poi quando i potenziali acquirenti sanno che comunque un giocatore è in esubero, per così dire, insomma tendono a tirare sul prezzo giocando sul fatto proprio che la squadra titolare del cartellino intende cedere, quindi non sono operazioni semplici, però se la Juventus riuscisse a concretizzarle tutte bene, poi sicuramente avrebbe una più possibilità di gestirsi meglio sia l'entrata sia trattenere i giocatori importanti.
A proposito di attaccanti, nelle ultime ore, Sergio, sto leggendo che tra l'altro sarebbe un ritorno di fiamma, volendo, il nome di Icardi accostato alla Juventus. Falso, vero, possibile? Cioè fantacalcio, anzi fantamercato, allora, in questo caso?
Allora, guarda, ma sul mercato di fanta, bene, no, limitarlo all'utilizzo di fantamercato, perché poi siamo abituati alle sorprese. Allora, Icardi, sai, di sicuro è un giocatore che era in prestito al Galatasaray, non dovrebbe rientrare nei piani del Paris Saint-Germain, poi anche lì bisogna vedere, insomma, a Parigi c'è in atto una vera e propria rivoluzione, quindi dipende un po' anche da quelle che sono le strategie del Paris Saint-Germain. Potrebbe anche diventare un'occasione, però con due grossi punti interrogativi. Uno intanto riguarda l'ingaggio, che è molto alto, fuori da quelli che sono i limiti, o almeno a proprio borderline per quelli che sono i limiti bianconeri, e quindi su cifre che la Juventus può concedere solo a pochi giocatori. E qui arriviamo alla seconda incognita: bisogna vedere se ne vale la pena. Insomma, Icardi sarebbe oggi un po' una scommessa. Icardi che lasciava l'Inter era un centravanti che garantiva tanti gol. L'Icardi di oggi è un centravanti che viene da stagioni un po' sottotono, anche perché ha avuto meno spazi, però insomma è un giocatore da rilanciare, quindi una società che ha l'esigenza di farsi bene i conti, far bene i calcoli, come la Juventus, insomma una scommessa di questo tipo potrebbe essere forse troppo onerosa. Bisognerebbe vedere se poi il Paris Saint-Germain fosse disposto magari a contribuire all'ingaggio. In questo momento poi intanto tutto dipende dal destino di Vlahovic. Sappiamo che fra oggi e domani si dovrebbe chiudere per il riscatto di Milik dal Marsiglia. Se la Juventus riuscisse a trattenere Vlahovic, insomma Icardi a quel punto non se ne parlerebbe assolutamente più. In caso contrario potrebbe rivelarsi magari un'occasione tra un po' di tempo, però ecco, insomma sarebbe una scommessa su cui pensare bene.
Sergio, invece, capitolo allenatore, mi risulta che Allegri comunque in un modo o nell'altro sarà ancora alla guida della Juventus, no? Il prossimo anno. Volevo chiederti se ti risulta, insomma, questa staticità, se vogliamo definirla in questo modo, sulla panchina della Juve, quindi se ti risulta la conferma di Massimiliano Allegri in panchina, e poi ti chiedo anche un giudizio, no? Insomma, sul bilancio di questi due anni, e se tu eventualmente lo confermeresti o se invece opteresti per altri profili.
Allora, per quanto riguarda quello che succederà, sì, direi che insomma già da tempo tutto quello che filtra, che siamo riusciti a scoprire, che ci è arrivato dalla Juventus, è una fiducia nella conferma di Allegri, e credo che insomma dopo le ultime parole di un paio di settimane fa di Scanavino, dell'amministratore delegato Scanavino, insomma credo che abbiano definito questa situazione in modo ormai certo, almeno da parte della Juventus, perché mi sembrerebbe strano una marcia indietro dopo che l'amministratore delegato si è esposto in toni così chiari e così fermi. E per quanto riguarda Allegri, anche da parte sua c'è sempre stata la determinazione, la convinzione di voler continuare, quindi credo che su questo fronte, insomma, fatto salvo il proverbiale 1%, 0,1% che ci si lascia sempre come margine quando si parla di mercato, sia di giocatori che di allenatori, però credo che a questo punto, ecco, tolto questa percentuale proprio di sicurezza che sul mercato si lascia sempre, credo che non ci siano dubbi. Per quanto riguarda la mia opinione, credo che siano stati due anni difficilissimi, perché l'Allegri ha trovato una Juventus con dei problemi e si è trovato a fare a meno di Cristiano Ronaldo al giorno dopo la prima partita di campionato, la partita di Udine, in cui Ronaldo, entrando a 20 minuti dalla panchina, non fosse stato per 3 centimetri di fuorigioco visti dal VAR, avrebbe risolto anche quella partita a Udine segnando 3-2, e già quell'episodio dà una misura di quello che la Juventus ha perso all'improvviso. Quest'anno ci sono stati gli infortuni di Pogba, Di Maria. Allegri non ha mai avuto la squadra, ha dovuto ridisegnarla in corsa, passando dal 4-3-3 che era l'idea iniziale al 3-5-2. È chiaro che all'inizio, in questo passaggio, ci sono state delle difficoltà che hanno portato all'esclusione dalla Champions, poi è subentrato tutto il problema legato alle vicende extracalcistiche, con una società che si è dimessa in blocco e che è, diciamo, scomparsa, lasciando Allegri da solo. Io credo che con tutte queste difficoltà Allegri abbia comunque, pur commettendo alcuni errori, citato l'inizio di stagione in cui ha faticato un po' a trovare la quadratura giusta dopo gli infortuni, però credo che abbia comunque salvato il salvabile, e credo, secondo me, il valore dell'allenatore non è il valore assoluto, non è in discussione. Credo che nonostante le difficoltà di questi due anni possa essere la scelta giusta averlo confermato. L'importante è che ci sia pieno convincimento da parte della società di questa scelta, ecco, spero non si sia trattato, ma non credo, di una scelta economica, perché poi alla fine si parla tanto del contratto di Allegri, ma insomma tanto l'ingaggio di Allegri la Juventus deve pagarlo comunque, che Allegri resti o meno. Poi la differenza l'avrebbe fatta lo stipendio del nuovo allenatore, ma per i nomi che giravano non sarebbe stata una spesa in più poi così eccessiva, quindi credo sia una scelta frutto di convincimento vero e legato a scelte tecniche, non una questione economica. Ecco, l'importante è questo, se la Juventus ha fatto questa scelta se ne sia pienamente convinta e che sostenga Allegri sin dall'inizio, e che non ci siano al primo risultato negativo, ai primi due risultati negativi, non emergano dubbi, perché quello significherebbe rischiare di compromettere la stagione, ma non credo sia stato questo il caso.
L'ultima, prima di salutarti, Sergio, poco fa ha parlato l'agente di Pogba, la Pimenta, dicendo Paul non sta facendo nemmeno un giorno di vacanza, il primo luglio sarà pronto, si sta allenando, eccetera. Onestamente, Lo ritieni, dopo tutto quello che è accaduto lo scorso anno, una scommessa, Pogba?
Guarda, no, una scommessa no. Io sono, da questo punto di vista, sono ottimista per carattere. In questo caso lo sono ancora, anche per un ragionamento. Pogba alla fine ha 30 anni. L'anno scorso ha commesso un errore grosso, che è stato quello di non operarsi immediatamente di menisco. E questo, quel tentativo di riabilitazione senza operazione, di terapia conservativa, ha portato ad aggravare la lesione, ad allungare i tempi, e poi da lì è nato tutto il resto, perché un giocatore che sta fermo 10 mesi, lo abbiamo visto anche con Chiesa, e poi quando arriva a rientrare i problemi muscolari, la piccola lesione, fanno purtroppo parte del percorso di recupero. Come ha sottolineato lui stesso, tutto lo stress che Pogba ha vissuto per le sue vicende extracalcistiche, personali, è sicuramente un qualcosa che incide, soprattutto a livello muscolare. Lo stress è nemico della muscolatura, è un fattore che favorisce gli infortuni muscolari, quindi si è aggiunto anche questo. Io credo, stiamo vedendo che Pogba sta lavorando tantissimo. Qualche giorno fa su Tuttosport abbiamo anche fatto un'analisi del suo lavoro, intervistando Giovanni Bonocore, che è un grande preparatore personale oggi di Mancini, Pellegrini, Spinazzola, Romagnoli, è stato lo storico preparatore di Del Piero. Abbiamo analizzato proprio il suo lavoro. Pogba, insomma, ci sta mettendo tutto per recuperare a pieno. Io sinceramente credo che iniziando il ritiro già pronto, facendo una preparazione normale, potremo rivedere un Pogba assolutamente sano, integro. Poi chiaro, potrà avere i suoi acciacchi, il suo stiramento durante l'anno, come capita a qualsiasi giocatore, ma mi aspetto un Pogba sano e che dia finalmente il suo contributo.
E quindi, diciamo, sostanzialmente ti aspetti il riscatto sotto questo aspetto, no? Giusto? Un riscatto.
Sì,
esatto. Grazie mille, Sergio, e buon lavoro.
Grazie, Sergio, ciao.
Grazie a voi, buon lavoro a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.